Ciao a tutti e a tutte, io sono Gianluca, un operatore sociale, operatore X. Cercherò di essere brevissimo in modo tale da andare subito al sodo. Siamo arrivati all'evento di stasera attraverso un percorso che nasce all'incirca 3 mesi fa, prendendo una posizione netta e contraria nei confronti del decreto ormai diventato legge Minniti Orlando. In seguito a questo abbiamo iniziato un percorso che ha visto inizialmente un'autoformazione all'interno della quale siamo andati a decostruire il ruolo dell'operatore sociale. Dopodiché abbiamo preso in analisi sistemi di lotta a questo sistema che vuole che gli operatori sociali diventino, cioè che ha visto una trasformazione del ruolo dell'operatore sociale da attivatore di percorsi di autonomia e far sì che la persona possa autodeterminarsi a mero controllore, e ci siamo immaginati dei sistemi di resistenza. Da questo siamo arrivati a stasera e in questa occasione vogliamo un attimo che vorremmo prendere invece in analisi un doppio aspetto. Da un lato due aspetti che sono strettamente legati tra loro e vanno di pari passi col decreto Minniti Orlando. Da un lato nel sistema di accoglienza che vuole in questo caso il migrante vuole vederlo come infantile, privo di risorse e che dipenda interamente sia dagli operatori che dagli enti che erogano il servizio. Dall'altro invece all'esterno dei centri di accoglienza si vede invece una criminalizzazione della figura del migrante. Vedi il regolamento che ha proposto la prefettura con il coprifuoco serale alle 9:30 d'inverno e 10:30 d'estate piuttosto che alle 7, il divieto di uscire alle 7 del mattino. Quindi stasera vorremmo provare a creare una visione altra da questa e grazie anche all'intervento di Federico Raola, Mezzadra e Petrillo che ci aiuteranno in questo nostro percorso. Grazie.
Bene, ciao a tutti. Allora, stasera è una serata anche un po' particolare perché, come voi sapete, oggi è la giornata ufficialmente del rifugiato, no? E mi verrebbe da dire che di tutta la retorica pietistica che viene fatta intorno alla figura del rifugiato a noi importa molto poco, per cui questa serata per noi è l'occasione di fare un discorso che sia un po' una sorta di controveleno rispetto all'immagine che viene propagandata del rifugiato come creatura che è assolutamente passiva, vittima, travolta dagli eventi, eccetera, eccetera, con il contorno poi di atteggiamenti e di mentalità che molto bene conosciamo. C'è un'immagine da questo punto di vista che io porto nella memoria e che è un'immagine molto forte. Nell'agosto 2015 io ero a Berlino con mio figlio, che avevo portato a fare un giro per Berlino, per cui ho seguito tutta la vicenda della marcia dei rifugiati siriani, e non solo siriani, attraverso l'Europa, direttamente sulla televisione tedesca, che è stata, come dire, molto meno avara di immagini forti di quanto non sia stata la televisione italiana, in cui appunto venivano proposte sempre solo delle inquadrature abbastanza normali. No, la TV tedesca, devo dire anche con un certo coraggio, ha mostrato anche i momenti in cui questa massa umana dotata di un'enorme energia, un'enorme capacità, sfondava recinti e svelleva il filo spinato, eccetera eccetera, e io ho ancora nella memoria questo tipo di immagini. Questo perché io penso che, parlando di accoglienza di rifugiati, sia necessario sfrondare il campo da tutta una serie di retoriche che sono state costruite intorno a queste figure, anche probabilmente per neutralizzarne il potenziale. Chi come me, Sandro, Federico, da un quarto di secolo ormai, se non 30 anni, si occupa di questi temi, sa quanto è stato difficile, per esempio, già semplicemente far passare l'idea che l'epoca nuova delle migrazioni avesse delle caratteristiche diverse dal passato. Io ricordo quando ancora nelle discussioni, non solo accademiche, nelle discussioni politiche, no? Passava questa idea del migrante ancora come un lavoratore, una sorta di lavoratore chiamata, che veniva spostato attraverso il pianeta a seconda le volontà di quelle che erano le grandi centrali produttive, eccetera, eccetera. Già in quell'epoca è stato difficile far capire che il nuovo mondo delle migrazioni si schiudeva invece con una carica, con un potenziale di soggettività, di scelta personale, di autonomia, come dicevamo all'epoca, nell'affrontare i rischi del viaggio, l'avventura personale, e nel giocare una partita su più tavoli, di più paesi, alla ricerca di una collocazione migliore. Per cui già in quell'epoca era stato difficile fare passare l'idea che ci fosse qualcosa di profondamente diverso rispetto al passato. Oggi io penso che questo sia ancora più vero, nel senso che probabilmente stiamo lentamente slittando ancora in un'epoca successiva in cui, come dire, questo tipo di presenza, questo tipo di scommessa, questo tipo di presenza perturbante degli equilibri stabiliti in Europa diventa sempre più importante, sempre più centrale. Per cui il discorso sull'accoglienza e il discorso sulla politicità della presenza dei migranti si intrecciano sempre più strettamente, perché poi non si può nascondersi dietro al dito. La presenza dei migranti è una presenza destabilizzante per i vari sistemi nazionali, è una presenza destabilizzante che noi salutiamo però con grande favore. Questo processo di destabilizzazione è un processo di destabilizzazione in cui vengono come prima cosa messe in crisi le vecchie frontiere, le vecchie barriere, no? In cui, come dire, il processo di emancipazione, il processo di liberazione passa anche attraverso il salta frontiera, passa anche attraverso il passaggio dei limiti, dei controlli, che tra l'altro segna anche una crisi interna profonda di quello che era stato forse una delle poche acquisizioni positive dell'Europa Unita, cioè la libera circolazione delle persone. Per cui troviamo addirittura proposte, forze politiche, strutture di stati nazionali che cercano quasi di fare marcia indietro rispetto all'idea della libera circolazione per gli stessi cittadini dell'Unione Europea. E allora lì, come dire, la presenza forte, la presenza massiccia dei migranti mettono in crisi tutto questo tipo di credenze e di autorappresentazioni, nel senso che poi l'idea che la cittadinanza europea costituisse veramente un elemento di progresso, di innovazione, un salto nel futuro, eccetera, eccetera, viene messa pesantemente in crisi dal fatto che ci sono delle altre presenze che si sentono in grado di oltrepassare frontiere, muri, barriere. Io lavoro in una facoltà di architettura. Negli ultimi anni non so quante tesi ho seguito di studenti che sono sempre più curiosi di capire come funzionano i nuovi muri, come funzionano le nuove barriere, perché sorgono. E addirittura un lavoro molto bello di qualche mese fa sull'inefficacia o sulla limitata efficacia dei muri e delle barriere. Tanta è la capacità, la pazienza, la perseveranza, la forza, no, dei migranti nel riuscire poi comunque a forzare le barriere in qualunque modo vengano strutturate e composte. Ma un altro aspetto che secondo me è importantissimo è quello che vede l'idea che comunque ci possa essere, come dire, un nuovo regime di circolazione delle persone in Europa, no? Per cui in realtà qualcuno sta cominciando a pensare che forse è di nuovo possibile ripristinare tutta una serie di blocchi, controlli, eccetera, eccetera, perché in realtà il problema qual è? È che la messa in crisi delle frontiere, la critica pesante alle barriere che vengono costruite, mette in crisi gli stati nazionali, mette in crisi la ragione d'essere degli stati nazionali, per cui i migranti nel loro operare, nel senso di un attraversamento, eccetera, eccetera, creano una crisi che è una crisi, come dire, anche auspicabile, anche desiderabile dell'idea di Stato-nazione. Ma io penso che ci sia anche dell'altro, nel senso che proprio questo tipo di manifestazioni di forza, di lotte dei migranti a cui abbiamo assistito, devono anche fare riflettere su quello che sono, come dire, dei concetti a cui la sinistra ufficiale, la sinistra storica si è lungamente appoggiata, no? Come per esempio il concetto di solidarietà. Voi direte, ma cosa c'è di male nell'essere solidali? Io penso che quello che finora è stato propagandato sotto il termine generale di solidarietà fosse una specie di concessione benevola, no? Io sono solidale con te, certo, sei proprio un disgraziato, sì, hai fatto la traversata sui barconi, sei scampato a quegli orrori, eccetera, eccetera, per cui ora io sono solidale con te. Però questa solidarietà rimane sempre in qualche maniera esterna, rimane una solidarietà che è qualcosa che è concesso da qualcuno che è molto più in alto rispetto a qualcuno che occupa una posizione molto più in basso, no? Per cui c'è questo scarto fondamentale nel concetto di solidarietà e in come poi la solidarietà è completamente, concretamente praticata, no? E invece ci sono delle altre vie, delle altre opportunità per cercare di, come dire, recuperare, fare nostra la forza politica che è stata mostrata dai migranti nei loro processi di spostamento e di attraversamento. Ed è l'idea che non si parte da una posizione di chi è in alto e di chi è in basso, ma invece si parte da un confronto su un terreno di uguaglianza, di uguali o possibilità o chance o desideri, eccetera, eccetera, in cui si cerca, come dire, non soltanto di fare della, come dicevano una volta i preti, no? La carità pelosa, ma si cerca di fare qualcosa d'altro, di mettere in moto dei processi trasformativi che possono essere processi sociali di trasformazione collettiva, comune, no? Che appunto possono anche appoggiare sulla realtà dei migranti, su chi sulla base anche di moventi soggettivi e personali molto forti, ha un potenziale di modificazione della realtà che è, come dire, estremamente forte, estremamente potente ed è ricco di opportunità e fertile di opportunità per tutti. E allora forse, come dire, il disordine attuale, il caos attuale può essere anche un momento in cui nascono tutta una serie di opportunità nuove. D'altra parte, insomma, poi adesso non vogliamo fare delle retoriche vecchiotte, però in Europa la storia ci dice che ogni tanto accadono delle grandi trasformazioni, ci sono dei grandi salti anche nella storia, e ci sono delle trasformazioni in cui, per esempio, alcune realtà che potevano essere realtà servili, realtà di subordinazione, realtà schiavili, servi della gleba, e di colpo ottengono dei diritti nuovi, di colpo assurgono ad avere una posizione nuova nella società, eccetera eccetera. Per cui io concluderei queste mie parole introduttive dicendo che forse oggi la partita è molto più grande di come ce la vogliono far sembrare, nel senso che non è soltanto un discorso, che ne so, pensiamo a queste stupide chiacchiere sul bisogno dal punto di vista demografico che l'Italia ha di ricevere sangue fresco, e chi se ne frega, no? Non è certo il problema, non è certo il problema è da porsi soltanto in termini demografici, no? Il problema è un problema che è profondamente politico, nel senso, che cosa facciamo in questa Europa che conosce un disordine nuovo? Come ci muoviamo, da che parte ci schieriamo, in che maniera dialoghiamo per esempio con l'altra sponda del Mediterraneo, e qui si aprono tutta una serie di questioni politiche centrali che mi pare oggi molto pochi vogliano porre e vedere.